ormai da un mese, qualcosa di più. Stiamo ospitando centinaia, oggi sono 200 persone che vengono dal sud del Libano e sono tutte straniere, diciamo così, sono migranti che avevano scelto il Libano come meta per lavorare, quindi sudanesi, dello Sri Lanka, del Bangladesh, e sono praticamente diciamo in gran parte musulmani che hanno perso tutto in effetti a causa della guerra, che sono dovuti scappare nottetempo con un avviso telefonico da parte di Israele di lasciare tutto, e hanno veramente lasciato tutto e si sono diretti a Beirut. Molti di questi li avevamo già accolti nel 24, nella guerra precedente, e che sono ritornati da noi perché, niente, perché li avevamo già accolti e allora sapevano che potevano trovare un rifugio. E moltissimi bambini, su 200 abbiamo 70 bambini e 30 di questi bambini hanno meno di 3 anni, quindi il sottofondo del nostro shelter è quello di un asilo dove ci sono bimbi che corrono, vagiti, è molto pieno di vita, molto bello.
Volevo chiederle anche che tipo di pressione c'è nella vita di tutti i giorni, cioè quali sono le cose sempre più complicate da fare, perché molta parte del Libano almeno è sottoposta alla pressione ovviamente della guerra e tutto il resto è alla pressione del caro vita, degli esuli, dei profughi, 1 milione di persone sfollate.
Sì, ci sono almeno due livelli di pressione molto forte. Da una parte c'è una pressione psicologica per quelli che non stanno direttamente sotto le bombe, ma che vivono il rumore dei droni, gli aerei militari che passano a bassa quota sulla testa, il rumore delle esplosioni, i palazzi che tremano e il fumo. Io penso soprattutto per i ragazzi, per i bambini è molto dura perché è difficile capire cosa sta succedendo, ma è anche dura per gli adulti. Per esempio, noi abbiamo nel nostro shelter più di 100 adulti e pochissimi di loro lavorano. Tutti hanno la coscienza di avere perso tutto. E il pensiero, soprattutto in un'accoglienza come la nostra, dove si aspetta il pranzo, si aspetta la cena, si aspetta di fare il turno alla doccia, ma non ci sono tante cose da fare. E il pensiero è insistente e alla fine depressivo, e quindi è veramente molto difficile. E questo è vero anche per le famiglie che hanno ancora una casa, perché il vero problema è che non sappiamo dove ci porterà la guerra. E poi c'è un'altra pressione che è molto più concreta, che è la pressione economica. Se già prima non c'erano tanti investimenti in Libano, adesso proprio non ce ne sono più, moltissimi stanno perdendo il lavoro. Le famiglie del sud che non hanno trovato un posto in uno shelter e non vivono in una tenda sulla strada sono state accolte da amici e parenti a Beirut, però potete immaginarvi che magari in un appartamento ci sono due o tre famiglie, c'è cioè un solo stipendio e quindi le cose si fanno veramente molto complicate.
Ma Don Giorgi, accanto al fallimento di questo progetto, insomma, lavorativo di persone che vengono in Libano per cercare quello, sembra anche che ci sia un po' un fallimento anche di condivisione di una nazione di fedi differenti. Il Libano in questo era un po' un crogiolo che metteva insieme cristiani, musulmani, ma cristiani appunto cattolici, ma anche maroniti, gli ortodossi, i sunniti, gli sciiti, i drusi. Vede un inasprirsi un po' anche dei settarismi in questo momento.
Certamente questo è un grosso rischio. È una delle cose che si possono vedere a Beirut girando sono le bandiere. Le bandiere dei partiti, le bandiere delle sette religiose, dei gruppi religiosi, no? E molte di queste sono nuove di zecca. E allora, quando uno mette una bandiera è per, come dire, evocare un'identità, ma è anche per mettere un confine e per segnare un territorio, e quindi è una divisione. E quindi le bandiere sono un brutto segno in questo momento. Questo è il mio punto di vista, ma è un po' così. Insomma, la città è più divisa. D'altra parte, è vero che comunque questo è un paese che può essere un segno pazzesco per il Medio Oriente, perché vedete, in Libano non c'è nessuna realtà religiosa che ha la maggioranza. In Egitto i sunniti sono la maggioranza. In Iran gli sciiti sono la maggioranza, ma in Libano non c'è nessuna maggioranza, sono tutte minoranze. Quindi, se il progetto Libano funziona, dove le minoranze possono vivere rispettandosi a vicenda, è un progetto nuovo, un progetto che è una spina nel fianco a tutti gli altri. E questa è la verità. E sta funzionando da tanti punti di vista. Nelle scuole, studenti cristiani e musulmani studiano insieme, tranquilli, nelle classi, negli uffici. È vero che a causa della guerra tutto questo viene messo in crisi, però tantissima gente vuole continuare. Io non conosco nessuno che desidera la guerra, delle mie conoscenze qua in Libano, e tutti sperano nella pace.
Tra l'altro, appunto, leggiamo sempre di cose complicate, muri che fili spinati tra quartieri che tornano in alcuni posti. Parliamo nel sud, della capitale. Abbiamo letto anche ieri di questa uccisione di un comandante di una delle fazioni cristiano-maronite con reciproche accuse. Poi Israele ha ammesso di essere stata l'autrice del colpo, dicendo che era un colpo
Era
sbagliato,
sbaglio, sì.
non era un colpo voluto e così via. Insomma, questa guerra rimette a durissima prova quello che è sempre stato, appunto, come lei raccontava, la ricostruzione, questo dividersi in qualche modo il compito, no? Se le istituzioni sono divise tra un rappresentante sunnita, uno sciita e uno cristiano maronita a seconda dei pesi, delle cariche del Presidente del Parlamento e così via, nella società le sfumature sono molto più grandi, ma sono aperte ancora le scuole in questi giorni, cioè c'è questa vita di convivenza che, malgrado tutto, si può ancora toccare.
Sì, nelle zone dove la guerra non è immediatamente duramente presente, sì. Per esempio, io vengo adesso da ho celebrato una messa in una scuola cattolica dove la maggioranza degli studenti sono sunniti. Questa scuola per metà è trasformata in uno shelter e l'altra metà è una scuola che oggi ha riaperto in presenza. Quindi con molto coraggio anche, perché è un quartiere sciita e quindi con rischi maggiori di essere bersaglio, e hanno riaperto in presenza e c'erano gli studenti. Quindi, ma perché poi la gente vuole vivere, vuole avere la vita più normale possibile. Una cosa a proposito della convivenza, che può, spero, essere un frutto positivo. Nonostante il disastro di questa guerra, la cosa interessante è che tante volte i cristiani che hanno i quartieri, diciamo, dove non si rischia troppo, hanno dovuto accogliere i musulmani che scappavano dal sud, in particolare sciiti. E la cosa interessante è che stanno nascendo nuove relazioni tra chi accoglie e chi ha accolto, che prima non sarebbero state neanche possibili. E quindi questo è un segno di speranza, nel senso che quelli che accolgono scoprono che non stanno accogliendo il diavolo e quegli altri che sono accolti scoprono che è possibile vivere insieme. E quindi alla fine questa vita continua più forte. Certo, la guerra è molto dura, ma la gente veramente ha voglia di vivere e ha voglia di normalità e ha voglia di pace.